Podcast numero 112 per il giornale Il Mondo Nuovo, 14 settembre 2024. Titolo: agli italiani non interessa che il leader sia competente e preparato. Vogliono un vice genitore simpatico e rassicurante. Buongiorno a tutti, sono Stefano Rolando. Pochi giorni fa, nella periodica sintetica rassegna di alcune dominanti demoscopiche del periodo, frutto di analisi spontanee che l'Istituto SVG manda in rete ogni 15 giorni a operatori di molti ambiti. Io lo ricevo per esempio come professore universitario. C'era una tabella che mi ero ripromesso di commentare. Poi il rientro, il caldo, la riorganizzazione, la valanga San Giuliano. Quella tabella è finita sotto altre carte e l'ho persa di vista. Spunta oggi da un faldoncino con dentro un po' di tutto. Ritagli di giornale, fatture da pagare, appunti presi durante le vacanze. Insomma, quei faldoncini su cui di solito scrivo varie non urgenti. E mi chiedo perché ho fatto questo lapsus, perché il tema invece è davvero curioso e in un certo senso è anche urgente, perché è uno dei terreni paludosi che comincia a costare reputazione, ma anche perplessità al governo in carica. Parlo del tema che Lilly Gruber riassume così in uno dei tanti talk show dedicati in questi giorni al caso San Giuliano. Credo di poter citare tra virgolette: una cosa è sicura, la gente vuole che i politici siano competenti. Come per dire, quando poi scopre che non sono per nulla competenti, la gente chiede esemplari misure, o dovrebbe chiedere esemplari misure. Ebbene, da quella tabella che stavo per perdermi, risulta chiara e sicura un'altra cosa, anzi l'esatto contrario. Prima vi leggo la tabella, poi ne parliamo brevemente. Il titolo della tabella è questo: quali sono le principali caratteristiche che dovrebbe avere il suo leader politico o la sua leader politica ideale? Data di esecuzione del sondaggio dal 28 al 30 agosto, metodo di lavorazione, un sondaggio su un campione rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni. Ecco le prime 5 scelte degli italiani. Essere vicina alla gente. Primeggia in questa classifica col 71%. Essere una figura forte, 55%. Essere sincero, sincera, 44%. Essere capace di rassicurare, 43%. Essere simpatico, simpatica, 42%. Insomma, vi è sembrato che gli italiani abbiano detto che deve essere al maschile, al femminile, bravo, competente, serio, studioso, reputato, apprezzato nel mondo, sperimentato, con il curriculum giusto per confrontarsi con la complessità dei problemi, neanche per idea. Deve essere, diciamo, mettiamo insieme questi elementi, una sorta di vicepadre, un parroco di campagna, un tipo o una tipa, tuttavia con una certa energia, prossimità, vicina. L'importante è che appaia, dal maschile al femminile, sincero, rassicurante e simpatico. Fa impressione quanto le crisi sanitarie, di reddito, di occupazione abbiano inciso sulla fragilizzazione dei sentimenti civili degli italiani. Io non voglio forzare l'impressione basandomi solo su questo dato, ma il segnale mi pare evidente. Poi con un certo stacco appare la dicitura competente, al 38%, che fa di una richiesta cruciale un fattore però di minoranza. Forte minoranza, ma minoranza. In fondo alla classifica delle cose più citate, gli italiani mettono due voci a guardar bene ambigue. Non straparlare 17%, avere buon senso 16%. Anche se ci sono aspetti di condivisione rispetto a questi dati che emergano, io mi domando se ci rendiamo conto di che portata ha questo tipo di reazione. Il leader ideale, per esempio riguardo a queste ultime voci, non deve essere un ubriacone che arringa i passanti, ma un tipo presentabile come un padre di famiglia. Io ho l'impressione che gli italiani, insomma, non mettano l'asticella proprio in alto, no? Cioè, anche in questo caso, le categorie sono quelle della figura paciosa, il vicino di casa, che dia il posto in tram alle signore, agli anziani, che nell'interesse generale, quindi di ciascuno di noi, quel leader debba invece avere le caratteristiche di elevate qualità e di moderna preparazione, da questa tabella non si evince, se non per la cifra minoritaria citata. Salvo creare, e questo è un dato veramente un po' allucinante, con una certa contraddizione con il dato della tabella precedente, secondo cui di fronte al tema che il leader deve essere migliore di noi, il 26% dice che è già così, mentre il 74% dice che non è così e dovrebbe invece esserlo. Questo dato sommato all'altro vorrebbe dire che l'aggettivo migliore non si riferisce nella testa della maggioranza degli italiani alle caratteristiche culturali, scientifiche, tecniche, di comprovata leadership. No, si riferisce ad un essere migliore moralmente, nel carattere, nella buona creanza, nei sentimenti relazionali. E poi ci meravigliamo che gli scandali non spostino quasi mai di un millimetro, scandali proprio generati da crisi di competenza, crisi di ruolo, crisi di capacità di governo. Ci meravigliamo che questi scandali non spostino quasi mai, neanche di un millimetro a volte, i sondaggi sulle intenzioni di voto. La verità che appare è che la preoccupazione sulla qualità di competenza di chi ci governa è sempre più un sentimento minoritario, perché realmente maggioritario è invece il sentimento di irritazione per i preparati, gli acculturati, gli informati, un'irritazione che dall'America all'Italia profonda costituisce il nuovo avvolgente stordimento civico che parte dalle crisi del ceto medio e si diffonde sopra e sotto, togliendo di mezzo la forza di un tempo che era divisa tra la classe operaia e la borghesia progressista. Ora la tendenza è verso due marginalità sociali. A fronte di questo oceano, come chiamarlo, qualunquista, populista, che stando a dati come questi raccontano che non è che sia la politica ad essere scappata di mano, ma la società. Io non la voglio fare lunga, cesellando ulteriormente ciò che in questo caso non è più che una tabella demoscopica, ma mi sembrava giusto lanciare un segnale che riguarda anche il modo con cui viene rappresentata la crisi occidentale, nel nostro caso dell'Italia, e vedendo sempre il problema nell'offerta deteriorata e raramente nella domanda deteriorata. Poi magari ricerche più affinate ci potrebbero anche dare risultati diversi o più complessi, io me lo auguro, ma le tendenze che rendono ormai trasformata geneticamente la natura della nostra democrazia, sembrano tracciate e ripetute in questi ultimi tempi, così che il compito di chi fa informazione con spirito civico e anche un po' con una tendenza responsabilizzante è casomai quello di fare emergere un po' di stupore e obbligare ad una riflessione riferita ai contesti in cui viviamo. L'incattivimento, il crescente rancore, le paure insorgenti, tanti fenomeni che la ricerca sociale ha messo in rilievo crescente in questi anni, sono il tessuto che va spostando sulla società una parte rilevante dei guasti della democrazia. L'astensionismo al 50% e oltre toglie dalla domanda di politica una parte sostanziale della critica e della riformulazione del bisogno. L'altra metà, che contiene anche il voto militante che mantiene in vita il sistema a guardar bene, contiene anche solitudini e ansie non compensate adeguatamente dalla generosità e dall'attenzione di chi può capire, spiegare, accompagnare. Nel 1974 Pierpaolo Pasolini replicava a Italo Calvino che aveva scritto: «I giovani fascisti di oggi non li conosco, spero di non avere occasione di conoscerli». E Pasolini replicava in questo modo: augurarsi di non incontrare mai dei giovani fascisti è una bestemmia, perché al contrario noi dovremmo far di tutto per incontrarli. Essi non sono i fatali predestinati rappresentanti del male, non sono nati per essere fascisti, è solo un'atroce forma di disperazione, di nevrosi, che spinge un giovane a una simile scelta, e forse sarebbe bastata una sola, piccola, diversa esperienza nella sua vita, un solo semplice incontro, perché il suo destino fosse diverso. Chiuse le virgolette e chiusa con queste parole importanti anche la mia conversazione di oggi, per la quale vi ringrazio di avermi ascoltato, dandovi appuntamento alla prossima settimana.